L'Eneide di Virgilio, letta da Vittorio Sermonti. Traduzione di Luca Canali. Libro sesto, versi 1-439.
Il sesto libro dell'Eneide pretenderebbe una sterminata premessa dottrinale e un nugolo di chiose a margine. Sarei tentato di procedere direttamente alla lettura dei versi di Virgilio e Buonasera, tanto più che fra quanti ne abbiamo letti finora, questo libro è di gran lunga il più lungo. Se non mi arrenderò incondizionatamente alla tentazione, vedrò almeno di essere più asciutto possibile. Ometterò diverse noticine di dettaglio, favole tangenziali, epiteti, culti, riti, toponimi. Ma sull'essenziale, ecco il punto, temo che non sarò molto più esauriente. Come ricorderemo, dietro ingiunzione dell'ombra di suo padre, il pio Enea si dispone a scendere nell'oltretomba con la sibilla cumana. E se per un verso ogni immaginabile oltretomba è uno sterminato contenitore di figure simboliche e di personaggi, non fosse altro perché i morti sono molti più dei vivi, per altro verso il fondale ideologico su cui Virgilio campisce il suo di oltretomba, il regime penitenziale con cui lo regola e le prospettive escatologiche cui lo espone, son quanto di più controverso l'Eneide proponga ai suoi frastornati lettori e ai suoi frastornatissimi esegeti. Che rapporto intercorre fra l'Ade, dove viaggerà il nostro Enea, e quello perlustrato da Ulisse nell'undicesimo dell'Odissea? Quale fra le concezioni giudiziarie, fisiche e metafisiche dell'oltretomba, elaborate dal mondo antico, l'omerica, l'orfico, pitagorica, la platonica, la posidoniana, quale fra le tante prevale in queste pagine di Eneide? O forse meglio, quale dosaggio tra questa e quella, dato e non concesso che ce ne sia uno passabilmente costante e uniforme? In materia non mi sento tenuto a pronunciarmi. Può darsi mi scappi qualche misera considerazione, spero di no. Credo comunque si debba aggiungere, in via preliminare, per quel po' di confidenza che noi italiani contiamo di intrattenere con l'aldilà di Dante, gremito, come sappiamo fin da bambini, di temi e figure dell'aldilà di Virgilio, beh, quel po' di confidenza è destinato a confonderci le idee più che a chiarircele. Caronte e Minosse, Cerbero e le Erinni svolgono nell'Eneide mansioni più o meno analoghe a quelle che svolgono nella Divina Commedia, non le stesse, tantomeno Flegiasi, Centauri, Gerione, le Arpie o i Giganti. Le omonimie sovrappongono personaggi che non combaciano. Così la rete idrografica, impianto base di qualsiasi oltremondo, nell'Inferno di Dante descritta con esattezza e corredata da un minuzioso glossario allegorico, qui a parità di nomi, Acheronte, Stige, Flecetonte, Cocito, produce un indecifrabile groviglio di tracciati e di significazioni, così, che è ancora più grave, categorizzazione e collocamento delle anime, la stessa idea di colpa chiamata a legittimare le pene e la stessa funzione espiatoria o al limite purificatrice delle pene, che nella commedia rispondono a criteri rigorosi ed espliciti, nell'Eneide figurano appunto disordinatamente eterogenei. Direte, ci mancherebbe altro che i criteri fossero gli stessi. Bene o male, quello era cristiano, questo è pagano. Temo che nemmeno una distinzione del genere, per quanto banalmente incontestabile, semplifichi troppo le cose. Ma sul punto, semmai, torneremo domani. Allora, prima di ripassarci in due puntate un elementare Baedeker di questo sterminato mondo dell'altro mondo, perlustriamo a volo il lunghissimo preludio al viaggio sotterraneo che apre il libro sesto. Dunque, in lacrime per la perdita del timoniere Palinuro, Enea, come ricorderete, ha fatto rotta su Cuma. E a Cuma ora getta le ancore. Cuma, proletticamente detta ora calcidica, ora euboica, in quanto sarà fondata nell'VIII secolo da greci emigrati, appunto da Calcide, nell'isola Eubea, appunto. Ma se continuiamo così non la finiamo più. Basta segno che per il dettaglio ci orienteremo a orecchio contestualmente. Enea sale al tempio di Apollo nel bosco di Diana, prospiciente la baia. Sulle porte del tempio, Dedalo ha scolpito mirabilmente in oro una serie di storie cretesi, la mirabile distinta nel testo. E lì, come prescrittogli da suo padre, Enea cerca la sibilla cumana al secolo deifobe di Glauco e la trova. La sibilla, previ i sacrifici di rito, lo introduce nell'antro dove usa farsi invasare dal futuro. Enea supplica Febo Apollo, promettendo per lui, per sua sorella Trivia Diana e per la stessa sibilla, templi sacrari e festività che manterrà Augusto. Posseduta dal dio, la sibilla emette mugghiando il vaticinio. Chiuse le peregrinazioni degli esuli troiani sul mare, li aspettano in terraferma orride guerre, provocate ancora una volta da una donna straniera. Ma se Enea si atterrà all'esercizio eroico della pazienza, i fati si compiranno e a propiziarli, inimmaginabile, sarà una città greca. L'eroe si dice pronto a tutto e, allegando precedenti mitologici, supplica la sibilla di introdurlo nel regno dei morti dove suo padre lo aspetta. Facilissimo entrarci, difficilissimo uscirne, sentenzia la sibilla, e aggiunge che sarà comunque indispensabile portare in dono alla bella Proserpina un ramo d'oro nascosto nel verde cupo del bosco. Trovarlo, coglierlo e portarglielo. Di più, c'è il cadavere insepolto di un amico che contamina la flotta. Trovarlo e seppellirlo. Sì, ma quale amico? Sulla spiaggia Enea trova il corpo di Miseno, trombettiere virtuoso di Lituo, una specie di corno per la cavalleria, affogato per gelosia dal dio Tritone, virtuoso di conchiglia marina. Si allestisce il rogo funebre con i tronchi tagliati dal bosco. Per intanto, nel bosco, Enea avvia la cerca del ramo d'oro e subito lo trova, buon segno, seguendo il volo di una coppia di colombe volatili sacri alla madre Venere. Su questo peculiare salvacondotto al regno dei morti, o forse meglio, a una vita ulteriore di là dalla morte, su questo remotissimo simbolo salvifico che Virgilio sembra assimilare al vischio, confluiscono uno sciame di credenze popolari e un dedalo di dottrine misteriche. Per parlarne molto alla buona non basterebbe la nota. Sarà sufficiente ricordare come sul ramo d'oro si eserciti da circa un secolo la dottrina di studiosi innumerevoli e talora geniali, che al ramo d'oro è intitolato il libro famosissimo di J.G. Fraser, libro che fonda bene o male l'antropologia moderna, e che ciò non di meno, all'atto del ramo d'oro, non sappiamo molto più che un ingente ronzio di ipotesi erudite. Sia quel che sia, colto il ramo ed officiato il complesso rito funebre per il povero Miseno, Enea si porta all'imboccatura della grotta immane, dove si apre, presidiato da uno stagno di orribile fetore, il lago Averno, l'accesso al regno dei morti. Inutile aggiungere che il lago d'Averno è ancora lì, sopra il golfo di Pozzuoli, che puzza ancora, e che le favole antiche ne annoverano numerosissimi altri di accessi. Debite offerte alle divinità ctonie. La Sibilla scaccia i profani e si avvia con Enea nell'ombra della notte solitaria e per le vuote case di Dite e i vani regni, come dice più o meno il poeta. Lasciamolo dire. Questo libro sesto è sublime. Ha la meticolosa concretezza e la sintassi insensata del sogno. È oscuro ed evidente come l'ignoto che abita ciascuno di noi e che ciascuno di noi tiene a bada con i poveri espedienti della saccenteria quotidiana. Lasciamo parlare Virgilio e aiutiamoci cercando di memorizzare alla buona la confusissima mappa del suo regno dei morti, o meglio dei settori che visiteremo stasera. A domani il resto e il più. Dunque, come tutti gli oltretomba di qualsiasi epoca, popolo, confessione o setta religiosa, secondo qualsiasi cosmologia o teodicea, old o new age, anche l'Ade di Virgilio è dotato di vestibolo. All'imboccatura di questo vestibolo si assiepano, come in una corsia d'ospedale, il pianto funebre, i rimorsi, le pallide malattie, la vecchiaia senza sorriso, la paura, la fame sconsiderata, la turpe miseria, la morte, la sofferenza, il torpore fratello dell'agonia, le male seduzioni della mente, la lugubre guerra, le eumenidi vendicative e la discordia demente. Sotto un olmo enorme e decrepito, collocato al centro del vestibolo, volitano i sogni e sono di stanza i fantasmi incorporei dei centauri, delle due scille biformi, di Briareo dalle cento braccia, dell'idra di Lerna, della chimera, delle gorgoni o gorgoni, delle arpie e di Gerione trimembre. Per ciascuno di questi soggetti l'anagrafe mitologica contiene interminabili schede segnaletiche, spesso contraddittorie, spessissimo illeggibili. Non ci avventuriamo nello spoglio. Il vestibolo parrebbe limitato e contenuto dal corso melmoso e bollente del fiume Acheronte, il fiume del dolore, il quale sembra si getti nel cocito fiume del pianto, ma non sapremmo dir dove. Nella fascia rivierasca esterna si affollano a stormi come uccelli migratori, mescolati alla turba ingente delle altre anime, i derelitti insepolti, atafoi per i greci, che Caronte, l'orrendo passatore con gli occhi di fuoco, respinge col remo. Prima di accedere al traghetto, spiega la Sibilla, dovranno svolazzare cent'anni, non vivi e nemmeno perfettamente morti, di qua dal fiume. E ai fiumi predetti si aggiunge a questo punto la palude Stigia, o dell'odio, della quale il cocito figurerebbe immissario, e che avvolge di nove giri tutto l'Averno, anche se non sapremo mai bene dove ubicarla. Inesplicato è il destino che aspetta di là dalle acque gli insepolti. Fra loro sentiremo annoverare un ignoto Leucapsi, Oronte, compagno di Enea, che ricordiamo naufragato e scomparso davanti alle coste della Libia nel primo libro, e Palinuro, l'indimenticabile Palinuro. Indimenticabilissimo l'incontro di Enea col suo timoniere morto per acqua, anche se la storia che Palinuro racconta non coincide affatto con quella che ci raccontava ieri sera Virgilio. Esibito a un Caronte molto riluttante il passaporto mistico del ramo d'oro, Sibilla e Enea vengono traghettati di là dal fiume nell'immenso pianoro che si stende più o meno fra il corso dell'Acheronte e quello del Flegetonte. Qui, piantonate da Cerbero, gigantesco e ringhiosissimo cagnaccio trifauce che la sacerdotessa si premura di sedare con una focaccia drogata, vagano sparse e umbratili le ombre dei morti prima del tempo. Suddivise in cinque categorie, occupano cinque zone distinte, ma solo della quarta, i lugente scampi che ospitano i suicidi d'amore, conosceremo qualche indizio fisico: sentieri solitari, un bosco di mirti. Che la dimora sul pianoro di tutte queste anime si protragga fino al compimento naturale della vita è opinione prevalente, che andrà integrata con la congettura che le vorrebbe destinate anch'esse, e magari anche quelle relegate nel Tartaro, ad accedere una volta o l'altra ai campi Elisii e quindi, come vedremo, al ciclo delle purificazioni. Ma nella sinistra affabulazione popolare, gli spettri, il codazzo notturno di Ecate, né la concezione dell'oltretomba attestata da Platone, né l'irrevocabile malinconia che Virgilio assegna a questi morti anzitempo, autorizzano a considerare provvisoria la loro residenza nella landa, o meglio, sembrerebbero autorizzare. Nella prima delle cinque zone risiedono senza nome i morti bambini, gli auroi dei greci. Nella seconda i condannati a morte ingiustamente, del pari innominati. E qui siede a giudizio il famosissimo Minosse. Ma se egli giudichi solo le anime di queste vittime di errori o di orrori giudiziari, per risarcirle in qualche modo dell'iniqua condanna, o non piuttosto abbia l'onere di smistare tutte le ombre taciturne di transito, è più che dubbio. D'altronde constateremo domani come la magistratura dell'aldilà non si esaurisca affatto con lui. La terza zona ospita i suicidi per odio della luce, noi diremmo per ricusazione ideologica della pena di vivere. Gli stoici li giustificano quando non li lodano, i pitagorici no, non Platone, non Virgilio, che pure compiange la loro innocenza disperata. La poesia non è mai rigorosamente deduttiva. Per ora leggiamo fin qui. Così dice lacrimando e allenta le briglie alla flotta e infine approda alle euboiche spiagge di Cuma. Volgono le prue al largo. Allora con dente tenace l'ancora assicura le navi e le curve poppe s'assiepano a riva. Una schiera di giovani balza ardente sulla riva Esperia, parte cerca i semi della fiamma nascosti nelle vene della selce, querit pars semina flamme, abstrusin venis silicis, parte trascorre le selve, folti covili di fiere, e trova e segnala i fiumi. Il pio Enea raggiunge le vette cui presiede l'alto Apollo e vicino i recessi, antro immane, dell'orrenda Sibilla, alla quale il profeta di Delo ispira grandi animo e mente e apre il futuro. Già entrano nei boschi di Trivia e nel Tempio Dorato. Dedalo, come fama, fuggendo il regno minoico, con rapide penne osò affidarsi al cielo, navigò per l'insolito cammino fino alle gelide Orse e infine si posò leggero sulla vetta calcitica. Appena tornato a queste terre, consacrò a te, Febo, il remeggio delle ali e fondò il vasto tempio. Sui battenti la morte di Androgeo, poi i cecropidi costretti sventura a pagarne la pena con 7 corpi di figli anno per anno. Vi appare raffigurata l'urna, estratte le sorti. Di fronte corrisponde la terra di Cnosso, erta sul mare, qui il crudele amore del toro e Pasifae sottopostasi di Frodo, e genere misto e prole biforme c'è il Minotauro, ricordo d'una Venere nefanda. Qui il famoso travaglio della casa e l'inestricabile errore. Dedalo poi, pietoso del grande amore della figlia del re, scioglie gli inganni e gli avvolgimenti del palazzo, guidando i ciechi passi con un filo. Anche tu avresti, Icaro, una grande parte in tale opera, lo permettesse il dolore. 2 volte tentò di effigiare l'evento nell'oro, 2 volte caddero le paterne mani. E subito essi scruterebbero tutto con gli occhi se già mandato innanzi non tornasse Acate e insieme la sacerdotessa di Febo e di Trivia, Deifobe di Glauco, che parla così al re. Il momento presente non si presta a codesti spettacoli. Ora sarà preferibile sacrificare da un'intatta mandria 7 giovenchi e, scelta rituale, altrettante bidenti. Parlato così ad Enea, gli uomini non tardano ai sacri comandi, la sacerdotessa chiama i teucri nell'alto tempio. L'immenso fianco della rupe euboica s'apre in un antro. Vi conducono 100 ampi passaggi, 100 porte di lì e rompono altrettante voci i responsi della Sibilla. Giunsero alla soglia quando la Vergine «è tempo di chiedere i fati», disse «il Dio, ecco il Dio cui tali afanti ante fore subito non voltus». Non color unus, non comptemans sere con me, sed pectus anelum et radiefera corda tument, maiorque videri nec mortale sonanzat flata est numine quando iam propriore dei cessassin vota precesque trosait Enea. Cessas, neque niante deiscent attonite magnora domus, et talia fata, contiquit. A lei, che parla così davanti all'ingresso, d'un tratto non rimase lo stesso volto, il colore, la chioma composta. Anzi, ma il petto, il cuore selvaggio si gonfia di rabbia, sembra più alta e di voce sovrumana, ispirata dal nome ormai vicino del Dio. Esiti ai voti e alle preghiere, disse Troiano Enea, esiti. Prima non si apriranno le grandi porte della dimora invasata. E parlato così, tacque. Gelido corse per le dure ossa dei teucri, un tremore, il re dal profondo del cuore prega, Febo, sempre pietoso dei gravi affanni di Troia, che guidasti le dardane frecce e la mano di Paride sul corpo delle acide. Sotto la tua guida penetrai in tanti mari che circondano grandi terre, fra i remoti popoli dei Massili, e nei campi distesi lungo le Sirti. Infine teniamo le rive della fuggente Italia e tandita liae fugentis prendimus horas. Solo fin qui ci abbia perseguitato la fortuna di Troia, ac troiana tenus fuerit fortuna secuta. Anche voi ormai potete risparmiare la stirpe pergamea, dei e dee tutte, cui spiacque Ilio e la immensa gloria della Dardania. E tu, santissima veggente, presaga del futuro, concedi, non chiedo in debiti regni ai miei fati, che si stanzino nel Lazio i teucri e gli dei erranti e i travagliati numi di Troia. Allora fonderò a Febo e a Trivia un tempio di solido marmo e giorni di festa dal nome di Febo, e te un grande santuario attende nel nostro regno. Qui deporrò le tue sorti e gli arcani fati da te predetti al mio popolo divina, e consacrerò uomini eletti. Soltanto non affidare i vaticini alle foglie, foliis tantum ne carmina manda, né turbata volent rapidis ludibria ventis, perché confusi non volino ludibrio ai rapidi venti. Esprimili tu, ti prego, ipse canas oro finem deditore loquendi. E qui finì di parlare. Ma ancora indocile a Febo, gigantesca nell'antro, la veggente in furia, se possa scacciare dal petto il grande Dio, tanto più egli tormenta la bocca rabbiosa, domando il selvaggio cuore, e plasma premendo. E già le 100 porte della casa s'aprono spontanee e portano nell'aria i responsi della veggente, o al fine scampato ai grandi pericoli del mare. Ma restano quelli maggiori della terra, i Dardanidi giungeranno nel regno di Lavinio, allontana dal cuore l'inquietudine, ma vorranno non essere giunti.
Bella, orrida bella, et tibri multo spumantem sanguine cerno, non si mois tibi nec santus, nec dorica castra, de fuerin talius Latio iam partus Achilles, natus et ipse dea, nec teucris attita iuno, usqua berit, cum tu supplex in rebus egenis, quas gentis italaut, quas non oraveris urbis, causa malii tanti coniunx iter hospita teucris, externique iterum talami. Tu ne cede malis, set contra udentior ito, quam tua te fortuna sinet, via prima salutis, quod minimere ris graia pandetur ab urbe.
Guerre, orride guerre, e il tevere schiumante di molto sangue vedo. Non ti mancheranno il Simoenta e l'Oxanto e l'accampamento dorico. È già generato nel Lazio un altro Achille, nato anch'egli da una dea. Ne mai mancherà, ostile ai teucri. Giunone, tu allora, supplice nel bisogno, quali mai genti degli italici, quali città non avrai pregato? Causa di tanto male, di nuovo una sposa straniera ai teucri, di nuovo forestieri talami. Tu non cedere ai mali, ma affrontali più audace di quanto ti permetta la fortuna, la prima via di salvezza. Ciò che meno immagini ti sarà aperta da una città greca. Con tali parole, dal sacrario, la Sibilla Cumana predice orrendi enigmi e mugghia dall'antro, avviluppando il vero nelle tenebre. Tali redini Apollo scuote all'invasata e le ruota pungoli in cuore. Appena il furore disparve e la bocca rabbiosa si acquietò, l'eroe Enea comincia. Nessuna forma di travaglio, vergine, mi sorge nuova o impensata. Tutto ho provato e prima percorso tra me con l'animo. Un'unica cosa ti chiedo, poiché si dice che la porta del re inferno e la tenebrosa palude formata dal rigurgito d'Acheronte si trovino qui, mi sia lecito di giungere al cospetto e alle labbra dell'amato padre. Insegnami la via e apri le sacre porte. Lo sottrassi sulle spalle alle fiamme e ai mille darti che ci inseguivano e lo salvai dal nemico. Egli, accompagnandomi nel viaggio, ha sopportato con me ogni sorta di mari e le minacce dei flutti e del cielo, invalido, oltre le forze e la sorte della vecchiaia. Ed egli in persona, pregandomi, ordinò di supplicarti e di venire alle tue soglie. Compiangi, ti prego, divina, il figlio e il padre, infatti puoi tutto, e non invano Ecate ti prepose ai boschi Averni. Se Orfeo poté evocare i mani della sposa, fidando nella traccia cetra e nelle corde canore, se Polluce riscattò il fratello con alterna morte, e va e torna ripetutamente per la via, perché ricordare Teseo l'Alcide, anch'io discendo dal sommo Giove. Con tali parole pregava e teneva le are, quando la veggente cominciò a parlare così: «O nato da sangue di dei, troiano figlio d'Anchise, è facile la discesa in Averno. La porta dell'oscuro dite è aperta notte e giorno, sed revocare gradum, superasque evadere ad auras, ma ritrarre il passo e uscire all'aria superna, hoc opus hic labor est. Questa è l'impresa, questa la fatica. Pochi, che l'equo Giove dilesse o l'ardente valore sollevò all'etere, generati da dei, lo poterono. Selve occupano tutto il centro, e il Cocito, scorrendo con oscure sinuosità, lo circonda. Se ami e desideri tanto di navigare due volte sulla palude Stigia, vedere due volte il nero Tartaro, e ti piace impegnarti in una immane fatica, ascolta che cosa devi compiere prima.
Latet arbore opaca, aureus et folis et lento vimine ramus, iunon inferne dictus sacer unc tegit omnis lucus et obscuris claudunt convallibus umbre. Sed non ante datur telluri soperta subire, auri comos quamquiste cerpserit arbore fetus. Hoc sibi pulcra suum ferri proserpina munus instituit, primavol sonon deficit alter aureus et simili, frondescit virga metallo. Ergo alteves tiga oculis et rite repertum carpe manu, nam quipse volens facilisque sequetur, si te fata vocant. Aliter non viribus ullis vincere, necturo poteris convellere ferro.
Si cela in un albero ombroso un ramo d'oro nelle foglie e nel flessibile vimine, consacrato a Giunone inferna. Tutto il bosco lo copre e lo racchiudono ombre in oscure convalli. Ma non si può discendere nei segreti della terra prima di aver colto dall'albero il virgulto dalle fronde d'oro. La bella Proserpina stabilì che si recasse tal dono proprio a lei. Spiccato il primo, ne spunta un altro d'oro e frondeggia una verga di uguale metallo. Dunque esplora profondamente con gli occhi e, trovatolo, strappalo con la mano, secondo il rito. Ti seguirà da solo, docile e agevole, se i fati ti chiamano. Altrimenti, con nessuna forza potrai vincerlo o staccarlo col duro ferro. Inoltre ti giace estinto il corpo di un amico, ahimè, lo ignori, e contamina col cadavere insepolto la flotta, mentre tu chiedi responsi ed esiti sulla mia soglia. Riportalo alla sua sede e componilo nel sepolcro. Conduci nere vittime e siano la prima espiazione. Così vedrai infine i boschi dello Stige e i regni inaccessibili ai vivi. Sic demum lucos stigis et regnin via vivis aspici es, dixit pressoque obmutuit ore, disse e ammutolì con le labbra serrate. Enea fissa lo sguardo con il volto mesto, cammina lasciando l'antro e volge tra sé nell'animo gli oscuri eventi. A lui s'accompagna il filo Acate e con uguali pensieri procede. Molto discorrevano fra loro con vario parlare, quale mai compagno estinto e corpo da inumare alla veggente dicesse. Quando giunsero sulla riva asciutta, vedono Miseno, perito di meritata morte, l'Eolide Miseno, del quale nessuno più valido ad animare i guerrieri con il corno e ad accendere Marte con il suono. Era stato compagno del grande Ettore e al fianco di Ettore affrontava le battaglie, insigne per il lituo e l'asta. Ma dopo che quello fu ucciso dal vittorioso Achille, il fortissimo eroe si unì compagno al dardagno Enea, seguendo uguali imprese. Ma mentre per caso con la cava conchiglia rintrona folle le distese marine e chiama a contesa gli dei, il rivale Tritone, se è giusto credere, coltolo, lo aveva sommerso tra gli scogli nell'onda schiumosa. Dunque tutti fremevano intorno con alte grida, specialmente il pio Enea. Allora, piangendo, affrettano i comandi della Sibilla e gareggiano nel costruire con tronchi l'ara del sepolcro e nell'innalzarla al cielo. Vanno in un'antica selva, profondo rifugio di fiere, crollano i pini, risuonano percossi dalle scuri gli elci, si spaccano coi cunei tronchi di frassino e fendibili querce. Dai monti rotolano giganteschi orni. Anch'egli, Enea, primo fra tali opere, esorta i compagni e vi s'accinge con uguali attrezzi. Intanto, guardando l'immensa selva, medita questo con triste cuore. Egli accade di pregare così. Se ora ci mostrasse quel ramo d'oro sull'albero in una foresta così sconfinata, perché la veggente purtroppo ha detto tutto con verità di te, Miseno. Vixe a fatus erat, gemine cum forte columbe, ipsa subora viri, celo venere volantes, et viridi sedere solo. Aveva parlato così quando per caso una coppia di colombe, proprio davanti ai suoi occhi, sopraggiunsero a volo e si posarono sul verde suolo. Allora il magnanimo eroe riconosce gli uccelli materni e lieto prega: guidatemi se c'è una via e dirigete per l'aria il volo nei boschi, là dove il ramo d'oro ombreggia la pingue terra. E tu non mancarmi nelle difficoltà, o dea madre. Detto così si fermò, osservando che segni diano dove proseguono a dirigersi. Quelle, pascendosi, avanzarono tanto col volo quanto potesse scorgerle lo sguardo di chi le seguisse. Quindi, come arrivarono alle fauci del graveolente Averno, si sollevarono veloci e, discese per la limpida aria, si posarono nel luogo desiderato, sul duplice albero, di dove diverso rifulse per i rami il soffio scintillante dell'oro. Quale suole nelle selve, col freddo invernale, il vischio verdeggiare di nuova fronda, poiché la sua pianta non germina e avvolge i tronchi rotondi con un frutto giallastro. Tale era l'aspetto dell'oro frondeggiante sull'ombroso elce. Così crepitava la lamina al lieve vento. Sicleni crepitabat bratte a vento. La afferra subito Enea e avido la strappa riluttante e la porta nell'antro della veggente Sibilla. Frattanto i teucri sulla riva piangevano Miseno e rendevano gli estremi onori al triste cenere. Dapprima era essere un grande rogo, pingue di resine e di tavole di quercia, al quale intessono i fianchi di brune fronde e dispongono davanti funerei cipressi e lo adornano sopra di armi fulgenti. Parte preparano calde acque e caldaie ribollenti sulle fiamme e lavano e ungono la gelida salma. Si leva il lamento, allora depongono le membra compiante sulla bara e vi gettano sopra purpurei drappi e le note vesti. Parte, triste funzione, s'avvicinarono al feretro e, secondo il costume degli avi, vi buttarono dentro una fiaccola, volti all'indietro. Bruciano il cumulo di offerte d'incenso, le vivande, i crateri traboccanti d'olio. Postquam con la psi cineres et flamma quievit, dopo che caddero le ceneri e s'acquietò la fiamma, aspersero di vino i resti e la brace suggente, e Corineo raccolse e racchiuse le ossa in un'urna di bronzo. Girò tre volte tra i compagni con acqua lustrale, irrorandoli con lievi stille da un ramo di fecondo olivo, e purificò gli uomini e disse le estreme parole. Ma il pio Enea gli innalza sopra un sepolcro di vasta mole e le armi dell'eroe e il remo e la tromba sotto l'aereo monte, che ora da lui è detto Miseno ed eterno ne serba nei secoli il nome. Isactis proper exequitur precepta Sibille. Fatto ciò, esegue prestamente i comandi della Sibilla. V'era una profonda grotta immane, di vasta apertura, rocciosa, difesa da un nero lago e dalle tenebre dei boschi, sulla quale nessun volatile poteva impunemente dirigere il corso con l'ali. Tali esalazioni si levavano effondendosi dalle oscure fauci alla volta del cielo. Qui dapprima la sacerdotessa collocò quattro giovenchi dalle nere terga e versò vino sulla loro fronte e, strappando dalla sommità del capo setole in mezzo alle corna, le pose sui fuochi sacri, prima offerta votiva, invocando con forza Ecate, potente nel cielo e nell'erebo. Altri sottopongono coltelli e raccolgono nelle coppe il tepido sangue. Enea sacrifica con la spada un'agnella di nero vello alla notte, madre delle Eumenidi, e alla grande sorella, e a te, Proserpina, una vacca sterile. Poi appresta notturne are al re Stigio e pone sulle fiamme interi visceri di tori, versando grasso olio sulle fibre ardenti. Ed ecco, alla soglia dei primi raggi del sole, la terra mugghiò sotto i piedi, i gioghi delle selve cominciarono a tremare e sembrò che cagne ululassero nell'ombra all'arrivo della dea.
Proculò, proculeste profani, conclamatva testo toque absistite luco, tuque invade viam vagina queripe ferrum, nunc animis opus Enea, nunc pectore firmo.
Lontano, state lontano, profani, grida la veggente, e allontanatevi da tutto il bosco. E tu intraprendi la via e strappa la spada dal fodero. Ora necessita coraggio, Enea, e animo fermo, disse. Ed entrò furente nell'antro aperto. Egli, con impavidi passi, si affianca alla guida che avanza. Dei che governate le anime, ombre silenti, diquibus imperio est animar umbreque silentes, e caos e flegetonte, luoghi muti nella vasta notte, et caos et flegeton locca nocte tacentia late. Concedetemi di dire quello che udii per volontà vostra, sit mi fassa uditalo qui, sit numine vestro, rilevare le cose sepolte nella profonda terra e nelle tenebre, pandere res altate ret caligine mersas. Andavano scuri nell'ombra della notte solitaria e per le vuote case di dite e i vani regni, quale il cammino nelle selve per l'incerta luna sotto una vara luce, se Giove nasconde il cielo nell'ombra e la nera notte toglie il colore alle cose. Et rebus nox abstulitatra colorem. Proprio davanti al vestibolo, sull'orlo delle fauci dell'orco, il pianto e gli affanni vendicatori posero il loro covile. Vi abitano i pallidi morbi e la triste vecchiaia, la paura e la fame cattiva consigliera, e la turpe miseria, terribili forme a vedersi, e la morte e il dolore. Poi il torpore consanguineo della morte e le fantasie morbose, e sull'opposta soglia la guerra apportatrice di lutto e i ferrei talami delle Eumenidi e la folle discordia intrecciata la chioma viperea di bende cruente. Nel mezzo spande i rami decrepite braccia un olmo oscuro immenso dove si dice che abitano attorno i sogni fallaci e aderiscono sotto ciascuna foglia. Inoltre numerosi prodigi di diverse fiere, i centauri si installano alle porte e le scille biformi e Briareo dalle 100 braccia e la belva di Lerna e orribilmente stridendo armata di fiamme la chimera e le gorgoni e le arpie e la forma del fantasma di tre corpi. Allora Enea, tremante d'improvviso terrore, afferra la spada e ne oppone la punta ai venienti, e se l'esperta compagna non lo ammonisse che si tratta di vite che volteggiano tenui in corpore, fantasmi in cavo sembiante, irromperebbe invano col ferro, squarcerebbe ombre. Di qui la via che porta alle onde del Tartareo Acheronte. Qui un gorgo torbido di fango in vasta voragine ribolle ed erutta incocito tutta la sabbia. Orrendo nocchiero custodisce queste acque e il fiume Caronte di squallore terribile cui una larga canizie incolta invade il mento, si sbarrano gli occhi di fiamma. Sordido pende dagli omeri annodato il mantello. Porti toras orrendus aquaset flumina servat terribili squalore Caron, cui plurimamento canities inculta iacet, stant lumina flamma. Sorditus ex humeris nodo dependet amictus. Egli spinge la barca con una pertica e governa le vele e trasporta i corpi sullo scafo di colore ferrigno, vegliardo, ma Dio di cruda e verde vecchiezza, sed cruda deo viridisque senectus. Qui tutta una folla dispersa si precipitava alle rive, donne e uomini, i corpi privati della vita di magnanimi eroi, fanciulli intatte fanciulle e giovani posti sul rogo davanti agli occhi dei padri. Quante nelle selve, al primo freddo d'autunno, cadono scosse le foglie, o quanti dall'alto mare uccelli s'addensano in terra, se la fredda stagione li mette in fuga oltre mare e li spinge nelle regioni assolate. Qua molti in silvis autunni frigore primo, lapsa cadun foliaut, a terra mgurgite ab alto, qua multe glomerantur aves, ubi frigidus annus, transpontum fugate terris immittit apricis. Stavano eretti pregando di compiere per primi il traghetto e tendevano le mani per il desiderio dell'altra sponda, ripe ulterioris amore. Ma lo spietato barcaiolo accoglie questi o quelli, gli altri sospinge lontano e scaccia dalla spiaggia. Enea, allora, meravigliato e turbato dal tumulto, dimmi, vergine, esclama, che vuole la folla sul fiume? Che chiedono le anime? Per quale differenza le une lasciano le rive, le altre solcano coi remi le livide acque? Così gli parlò brevemente l'annosa sacerdotessa, figlio d'Anchise, certissima prole di dei. Vedi i profondi stagni di Cocito e la palude Stigia, sul nome dei quali temono di spergiurare gli dei. Tutta questa che vedi è una misera turba insepolta. Il nocchiero è Caronte, questi che porta l'onda sono i sepolti. Non si possono attraversare le rive paurose, la rauca corrente, prima che le ossa riposino nella tomba. Erano 100 anni e s'aggirano su queste sponde. Allora, infine ammessi, rivedono gli stagni bramati. Ristette il figlio di Anchise e fermò i passi, assorto, con l'animo impietosito, dall'ingiusta morte. Scorge gli immesti e privi dell'onore della morte Leucapsi e il condottiero della flotta licia Oronte, che mentre navigavano da Troia nel mare ventoso, l'austro inabissò insieme, travolgendo in acqua la nave e gli uomini. Ecco, avanza il timoniere Palinuro, che poc'anzi, nella libica rotta, mentre osservava le stelle, era precipitato da poppa, riverso in mezzo alle onde. Come lo riconobbe a stento, mesto nella grande ombra, così Enea gli si rivolge per primo. Quale degli dèi, Palinuro, ti strappò a noi e ti sommerse in mezzo al mare? Dimmi, infatti, Apollo, che mai in precedenza ho trovato fallace, con questo solo responso mi deluse l'animo, quando presagiva che saresti scampato ai flutti e giunto alle terre ausonie. Questa è la fede promessa. Ed egli, il tripode di Apollo, non ingannò te, condottiero Anchisiade, né il Dio sommerse me in mare. Infatti, mentre precipitavo, trascinai con me il timone, divelto all'improvviso con grande violenza, cui mi stringevo di guardia, dirigendo la rotta. Giuro sugli aspri mari che non tanto concepii per me alcun timore, quanto che la tua nave, spogliata di strumenti, sbalzato il timoniere, naufragasse al sollevarsi degli alti marosi. 3 notti invernali il noto violento mi trasse per le immense distese sull'acqua. A stento il 4º giorno scorsi l'Italia, alto dalla cima di un'onda. Lentamente m'accostavo a nuoto alla terra e già la tenevo sicura, se un agente crudele non mi avesse assalito col ferro mentre, impacciato dalla madida veste, afferravo con mani adunche le asperità del monte, e se ignara non mi avesse creduto una preda. Ora mi possiedono i flutti e mi volgono i venti sul lido. Nunc me fluctus abet versantque in litore venti. Per il lume giocondo del sole, per l'ebbrezze, per il padre ti prego, e per la speranza di Iulo che cresce, strappami, invitto, a questi mali, o coprimi di terra perché lo puoi e cerca il porto di Velia, oppure, se c'è una via, se alcuna te ne mostra la divina madre. Non credo che senza il volere degli dèi ti accingi a navigare il grande fiume nella palude Stigia. Porgi la mano a uno sventurato e prendimi con te sulle onde, perché, almeno in morte, riposi in tranquilla dimora. Sedibus ut saltem plagidis in morte quiescam. Così aveva parlato, quando così la veggente cominciò. Di dove, Palinuro, ti viene una così empia brama? In sepolto vedrai le onde Stige e il severo fiume delle Eumenidi, e senza comando approderai alla riva. Cessa di sperare che i destini degli dèi si pieghino pregando. Desine fata deum fletti, sperare precando. Ma accogli memore le parole, conforto della dura sorte. I vicini, spinti in lungo e in largo per le città da prodigi celesti, espieranno le tue ossa e ti porranno un tumulo, e al tumulo faranno offerte, e il luogo avrà in eterno il nome di Palinuro. Queste parole allontanarono l'affanno e scacciarono per un poco il dolore dal triste animo. Si rallegra dell'omonima terra. Erguet inceptum peragunt, fluvioque propinquant. Essi proseguono il cammino intrapreso e si avvicinano al fiume. Quando il barcaiolo dell'onda Stigia li scorse avviarsi di lì per il bosco silente e rivolgere il passo alla riva, per primo li apostrofa così e li rampogna: chiunque tu sia che ti dirigi armato al nostro fiume, di perché vieni di lì, e ferma il passo. Questo è il luogo delle ombre, del sonno e della soporifera notte. Il battello stigio non può trasportare viventi, e non mi rallegrai mai di aver ricevuto sul lago l'alcide che scendeva, né Teseo né Pirito, sebbene fossero generati da dei e invitti di forze. Quello scovò dal trono stesso del re e mise in catene il guardiano Tartareo e lo trasse tremante. Questi tentarono di strappare dal talamo la sposa di Dite. Rispose in breve l'Anfrisia veggente: qui non vi sono tali insidie, cessa di adirarti. Le armi non portano violenza, l'immane portinaio nell'antro atterrisca latrando in eterno le ombre esangui. Servi, Proserpina casta, la soglia dello zio. Il troiano Enea, insigne di pietà e d'armi, discende al padre tra le profonde ombre dell'erebo. Se non ti muove l'immagine di tanta pietà, almeno riconosci il ramo, e mostra il ramo che celava nel mantello. Allora si placa il cuore gonfio d'ira, non fu detto nulla di più. Quegli, ammirando il venerabile dono del fatale Virgulto, veduto dopo lungo tempo, volge la livida poppa e accosta la riva. Indi scaccia le altre anime che sedevano sui lunghi banchi e sgombra la tolda. Insieme accoglie nello scafo il grande Enea. Gemette sotto il peso la barca intessuta di pelli e ricevette molta acqua dalle fessure. Infine depose in colume al di là del fiume la veggente e l'eroe sull'informe fanghiglia e tra la glauca erba palustre. Cerberus ec ingens latratu regna trifauci, personat adversore cubans in manis in antro. L'enorme Cerbero, col latrato di tre fauci, rintrona i regni infernali, giacendo immane di fronte in un antro. La profetessa, vedendo i colli arruffarsi di serpi, gli getta un'offa soporosa di miele e di farina affatturata. Quello, con fame rabbiosa, spalancando le tre gole, la afferra a volo e rilassa le immani terga sdraiato al suolo, ed enorme si estende per l'antro. Enea varca l'entrata, sepolto il guardiano nel sonno, e lascia rapido la riva dell'onda da cui non si torna. Subito si udirono voci e un alto vagire, piangenti anime di infanti sul limitare della soglia, che, esclusi dalla dolce vita e strappati dal seno, un tetro giorno rapì e sommerse nella tomba acerba. Abstulitatra dies et funere mercit acerbo. accanto a loro i condannati a morte per ingiusta accusa. Queste dimore non sono assegnate senza sorteggio e senza giudice. Minosse, inquisitore, scuote l'urna, convoca il concilio dei morti silenziosi e apprende le vite e le colpe. Proxima deinde tenent mesti loca, qui sibi letum in sontes pepere manu, lucenque perosi, proiecere animas, quam vellent etere in alto, nunc et pauperietur os per ferre labores. Poi occupano mesti i luoghi vicini, gli innocenti che si diedero la morte di propria mano e in odio alla luce, gettarono la vita, quanto vorrebbero ora sopportare sopra nel cielo la povertà e i duri affanni. La legge si oppone e li lega l'esecrabile palude della triste onda e lo stige trascorre e li serra nove volte. Fas obstat tristique palus in amabilis onda alligat et noviens stixin terfusa coercet.
Avete ascoltato l'Eneide di Virgilio, letta da Vittorio Sermonti. Libro sesto, versi 1-439. Traduzione di Luca Canali. Mondadori Editore, Fondazione Lorenzo Valla. Registrazione effettuata nel Teatro Bibiena di Mantova per l'Accademia Nazionale Virgiliana. Ripresa e montaggio di Paolo Masiero. Un programma a cura di Caterina Olivetti.